Cari amici, vi ritrovo con piacere per continuare il nostro studio del capitolo 17. È un capitolo difficile e ci occorre quindi del tempo, ma poco a poco progrediremo. Vi propongo di riprendere questo studio dal versetto 8 che leggiamo insieme.
La bête que tu as vu était.
La bestia che hai visto era e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo. Questo testo ci dà delle indicazioni sulla bestia. Fin qui abbiamo avuto una descrizione della donna seduta sopra la bestia e abbiamo compreso che la donna era un sistema mondiale. Questa donna regnava sui re della terra. Abbiamo visto che era seduta sulla bestia. Ora ci vengono date più informazioni su questa bestia. In particolare ci viene data una descrizione nel tempo. Era è il passato e non è è il presente. Deve salire dall'abisso è il futuro per andare alla perdizione. Questi tre tempi, passato, presente, futuro, li esaminiamo un po' più da vicino. Era dimostra che esisteva già. Rassomiglia alla bestia del capitolo 13. La bestia che saliva dal mare. Questa bestia ha ricevuto una ferita mortale. Possiamo accostare quel e non è a questa ferita mortale. Tuttavia, questa scomparsa non significa che non esista più del tutto. Ciò che possiamo capire è che non è più in primo piano. Ricordiamoci del capitolo 13. Questa bestia stava quasi per morire. Ma nella seconda parte di questo capitolo si parla di una seconda bestia che esercita tutta l'autorità della prima in sua presenza. Quindi questa bestia esiste ancora. Allo stesso modo qui è posta sotto la donna. Non è in primo piano, occupato dalla donna. È al secondo piano, ma esiste. Quindi se non è, significa semplicemente che non è più in primo piano. Di conseguenza sta facendo a modo suo la traversata del deserto e ci fa dire che per il momento è in fase di attesa. Non si muove e aspetta il suo momento. Abbiamo visto al capitolo 13 che è la seconda bestia con due corna che manovra presso la popolazione mondiale affinché adori la prima bestia. Ma la prima bestia sembra che non faccia nulla. In questo versetto 8 c'è un'altra indicazione un po' più difficile da capire, ma che riprende una cosa vista al capitolo 13. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita. Ci ritroviamo con il quesito. Si tratta di predestinazione? Dobbiamo capire che Dio ha fissato, fin dalla fondazione del mondo, la sorte di tutti gli uomini? Non è il caso. In realtà, Dio sa in anticipo le scelte di ognuno. Ha scritto, ma ha sigillato. È la parte sigillata del doppio documento che è il libro della vita. Di conseguenza, nessuno lo sa, nemmeno gli angeli. E la loro attività a favore della salvezza presso gli uomini è la stessa. Qualsiasi sia la loro fine che Dio conosce già. Ma non si dovrà accusarlo di parzialità, poiché nessuno lo sa, salvo lui. Solo che dopo il giudizio, con l'apertura dei suggelli, si potrà vedere ciò che Dio aveva scritto in anticipo e corrisponde a ciò che si è perfettamente realizzato. Quindi nessuna predestinazione. La predestinazione di cui parla l'Apostolo Paolo è una predestinazione alla salvezza. Dio ci ha predestinati tutti alla salvezza. Nel versetto 8 si dice che gli abitanti della terra si meraviglieranno. Rileggiamo. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è e verrà di nuovo. Abbiamo già parlato di questo meravigliarsi. Stupore per la potenza, la capacità di ritornare alla ribalta. È questo che meraviglia gli abitanti della terra. Vi propongo allora di andare avanti. Abbiamo notato che si parla di tre fasi. Era è la bestia che salì dal mare. E non è. È la fase attuale in cui non è più in primo piano, ma riemergerà dall'abisso. E possiamo chiederci cosa significa questo abisso. Possiamo avere un'idea leggendo un testo del libro di Giona, al capitolo 2, i versetti da 5 a 7. Ecco come Giona descrive la sua storia. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Giona, quando descrive la sua storia, indica chiaramente che si credeva perso, sceso nell'acqua fino alla radice dei monti, prigioniero delle alghe, nel ventre del grande pesce, credeva che la sua ultima ora fosse venuta. Ma Dio lo fa risalire dalla fossa, dall'abisso. Salire dall'abisso significa riemergere da una situazione disperata, di quasi morte. Ecco perché questa bestia risale dall'abisso, perché la sua situazione era apparentemente disperata, ma riesce a risalire. Quindi, nella sua prima fase, è la bestia che sale dal mare, poi riceve la ferita mortale, poi risale dall'abisso. Continuiamo il nostro studio del capitolo 17 e leggiamo i versetti da 9 a 11. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è. L'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durar poco. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re che viene dai sette, e se ne va in perdizione. Per fortuna che il testo ci dice qui occorre una mente che abbia intelligenza, poiché ci chiederà uno sforzo particolare di comprensione. E ci sono diverse interpretazioni possibili, ma vi propongo quella che mi sembra la più logica rispetto ai dati indicati dal testo. Le sette teste sono sette monti. Abbastanza facile da capire. È la città delle sette colline, Roma. I sette monti su cui è seduta la donna. Quindi è probabile che l'organizzazione rappresentata da questa donna si trovi a Roma. Ma lo stesso simbolo porta due significati, poiché il testo ci dice: sono anche sette re e cinque sono caduti. Uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco. La caratteristica di questi re è che si succedono nel tempo. Si tratta di cinque sistemi di governo successivi che bisogna cercare di identificare. Uno esiste. Che cosa può esistere a quel momento? Ben inteso, al momento della visione del capitolo 17 e non al momento in cui Giovanni viveva, poiché Giovanni è nella visione. Il sistema di governo in vigore è quello di Babilonia. E quindi mi sembra ragionevole considerare Babilonia nella veste di questo sesto re. Poi un altro deve venire. Vi avevo detto che immediatamente dopo la caduta di Babilonia abbiamo il ritorno di Gesù. Ma tra la caduta di Babilonia e il ritorno di Gesù, durante un'ora si affaccia un settimo re che cercheremo di identificare. Per comprendere queste differenti teste, questi diversi sistemi di governo, bisogna riferirsi a una cosa che abbiamo già visto al capitolo 13. In quel capitolo troviamo la bestia che sale dal mare, che è una sintesi di quattro animali descritti nel capitolo 7 del profeta Daniele. Vi ricordo allora, davanti a questa tavola, ciò che avevamo detto e compreso. I quattro animali di Daniele salgono dal mare come la bestia. C'è un leone, un orso, un leopardo e un mostro. Avevamo visto che il leone ha una testa, l'orso ha una testa, il leopardo ha quattro teste. È l'impero di Alessandro Magno diviso alla sua morte tra i suoi quattro generali. Poi c'è il mostro, l'impero romano, che ha una testa. In totale abbiamo sette teste. Ma quando consideriamo le corna di questi animali, abbiamo il leone non ne ha, l'orso non ne ha, il leopardo non ne ha. Ma il mostro, che rappresenta l'impero romano, ha 10 corna. In totale abbiamo 10 corna. Avevamo concluso che questa bestia è la sintesi dei quattro animali di Daniele. Dunque questa bestia rappresenta il sistema feudale del Medioevo. Ne abbiamo già parlato. Ma questo non è che uno degli aspetti di Satana. Egli ha coperto tutti questi imperi dell'antichità, imperi detti universali. Se vogliamo comprendere queste diverse teste, bisogna probabilmente risalire all'impero dei Caldei, a Babilonia. È ciò che faremo. Ma prima dobbiamo esaminare un'altra cosa. Abbiamo visto che questi sette re sono successivi e in particolare si parla del sesto. Cinque sono caduti, uno esiste e il settimo non è ancora venuto. Se consideriamo queste teste con lo stesso valore dei quattro animali, avremmo il leone che corrisponderebbe alla prima testa, l'orso alla seconda testa, il leopardo alla terza, quarta, quinta, sesta testa, al mostro alla settima testa. Ciò non torna perché le teste 3, 4, 5, 6 sono concomitanti. Questi quattro regni sorti dall'impero di Alessandro Magno sono esistiti contemporaneamente. Allora vi propongo un'altra cosa, un altro modo di vedere le cose. Siccome sono contemporanee, le consideriamo come se fossero una testa sola. Il mostro invece, l'impero romano, in realtà dura dai tempi dell'impero romano fino alla fine, e qui ci rendiamo conto che la sua storia è complessa. Infatti, questo mostro inizia con l'impero romano, ma prosegue con il sistema feudale del Medioevo, con la Chiesa romana, da cui dipendono tutte le corti di Europa. Poi c'è la ferita mortale, il terzo tempo, quello in cui Roma non è più in prima linea, ma semplicemente di supporto e non interviene, anche se ci si occupa di lei. Poi c'è un quarto tempo in cui torna alla ribalta. Ecco senza dubbio i quattro tempi che ci mancavano. Se teniamo conto di questo, potremmo dire l'impero babilonese è la prima testa, l'impero medo-persiano è la seconda testa, l'impero di Alessandro Magno è la terza. Il quarto animale corrisponde in realtà a quattro fasi dell'impero romano e del suo seguito. L'impero romano vero e proprio, la Chiesa romana e il sistema medioevale, il periodo in cui si trova in secondo piano, il periodo in cui tornerà in primo piano, ma per un tempo molto breve. Giungiamo così a questa tabella che vi mostro e che indica chiaramente che Babilonia è il primo impero, i Medo-Persiani il secondo, la Grecia il terzo, l'impero romano il quarto, il sistema feudale il quinto. E, ci viene detto, cinque sono caduti. Effettivamente, il sistema feudale è caduto con la Rivoluzione francese. Cinque sono caduti. Uno è quello che esiste nel tempo della profezia è Babilonia, ossia questo sistema di governo mondiale. Per il momento non c'è ancora, ma lo si sta creando. E poi il settimo non è ancora venuto, ma durerà poco tempo. Qualche giorno, al massimo qualche settimana. Infine si aggiunge questo ottavo re, che è la bestia stessa. Ma c'è un'altra formulazione che vorrei illustrarvi. Di questa bestia viene detto era, è il passato, fino al quinto re. E non è più in primo piano, poiché è Babilonia, la donna, che è in primo piano. E verrà di nuovo, ossia apparirà di nuovo, sotto forma del settimo re che sale dall'abisso. Poi si aggiunge che ci sarà un ottavo re. Notate bene che si dice un ottavo re, ma non un'ottava testa. Se le teste sono le maschere dietro le quali si nasconde Satana, fin lì ha potuto nascondersi. Ora non ci sono più maschere. Ci sono allora due possibilità. O si nasconde dietro una maschera, che è già esistita, ciò che alcuni pensano, oppure non ci sono più maschere e si presenta lui stesso travestito, evidentemente. Sappiamo benissimo che può presentarsi come angelo di luce. Non è certamente sotto forma di un diavolo con la forca che si mostrerà. Lo farà in modo molto seducente. Ha giocato tutte le sue carte e ora è obbligato a presentarsi lui stesso. Quando viene detto che la bestia è un ottavo re, non possiamo dedurre che la bestia non è altro che Satana? Cioè che la storia dell'umanità si concluderà con un'apoteosi di Satana, quando il suo sistema per eccellenza, Babilonia, cade, un settimo re appare per un brevissimo tempo e ciò lo porta a presentarsi lui stesso, evidentemente come il salvatore del mondo. Ecco come possiamo immaginare queste sette teste e questi otto re. In quel tempo gli eletti saranno protetti, poiché Babilonia sarà caduta con tutte le sue illusioni, essi non verranno toccati. Tuttavia, sfortunatamente, sedurranno ancora il mondo. Sono lì per trascinare ancora il mondo in nuove credenze, in nuove speranze, ma in mezzo a una disperazione incommensurabile. Ah, come sarà bello trovarsi allora dalla parte del popolo di Dio. Certo, è stato perseguitato, ha avuto momenti difficili, ma quelli più difficili, alla fine della storia, sono per coloro che non hanno seguito Gesù. Ora abbiamo ancora la possibilità di scegliere. Fin tanto che abbiamo un minimo di possibilità di scelta, utilizziamola. Gesù si presenta come colui che non spegne il lucignolo fumante fin tanto che c'è ancora un po' di calore nella candela. È tempo di riattivare la fiamma. Se per caso essa si spegnesse in noi, non vorremmo che la si riattivasse? Se ci fosse una piccola fiamma o un pochino di calore, lasciate che Gesù rianimi questa fiamma.